Allora, io comincerei con il dire che il rapporto che intercorre tra uomo e lavoro è esistito fin da quando l'essere umano ha incominciato ad usare la propria creatività e le proprie abilità tecniche per risolvere questioni pratiche. In prima istanza queste abilità tecniche ci vengono date dal nostro stesso corpo, quindi dalle nostre braccia, per risolvere appunto questioni pratiche, per facilitarsi la vita. Perciò la produzione di la trasformazione della realtà, no, che è operata attraverso, che operiamo attraverso il lavoro e che quindi ci porta a produrre oggetti fisici e quant'altro, si fonda originariamente sul fatto che deve essere utile per la società. E qui potremmo anche ricollegarci all'articolo che avevamo letto due volte fa, forse qualcosa di più. Quindi la prima volta che sono stata qui io, che è riferimento al alla felicità, al fatto che questa si potesse collegare ad un certo tipo di economia e di fare economia diversamente. Perché possiamo ricollegarlo? Perché è vero che è cambiata la situazione, nel senso che inizialmente l'uomo produce, lavora e comunque trasforma la realtà perché è carente, ha bisogno di qualcosa, la comunità nel quale è inserito ha bisogno di qualcosa e tramite la sua creatività produce appunto produce dei beni materiali per andare a colmare questi bisogni. È soltanto in un secondo momento, quindi anche se c'è un ritorno economico, questo è, diciamo, passa in secondo piano. È soltanto in un secondo momento, quando c'è uno stato di benessere diffuso, quando questa serie di bisogni sono stati colmati, che subentra invece un'altra logica, che è quella poi attuale, ovvero quella di, anche per una sorta di saturazione del mercato, di creare bisogni. Noi facciamo il contrario adesso, no? Noi creiamo bisogni e poi andiamo a produrre beni, servizi che siano, per colmare questi bisogni, che in realtà però non ci possono rendere felici, e qui ritorniamo all'economia della felicità di cui poi parlava l'articolo, non ci possono rendere felici perché in realtà quei bisogni sono indotti, sono fittizi, ma non riguardano l'essenza dell'essere umano e quindi non possono comunque riguardare la sua felicità e lo stato di felicità essenziale per l'uomo. E pensate infatti, come dicevamo la scorsa volta, a tutti i farmaci, quindi all'industria dei farmaci, pensate alle pubblicità, no, che ci dicono che comprare la terza macchina è una cosa giusta, è una cosa che ci può rendere felici. Sono cose assurde e capiamo subito che la logica che ci sta dietro è ben diversa da quella iniziale. Le tracce di questo antico rapporto tra uomo e lavoro noi le ritroviamo nei testi della creazione, nelle cosmogonie, come diceva l'altro giorno il professore. Il primo testo in cui possiamo rintracciare questo rapporto tra uomo e lavoro è un testo sumerico, e quindi stiamo parlando del 4000 avanti Cristo, che si chiama l'epica della creazione. I sumeri, tanto per fare una parentesi brevissima, il termine sumeri significa i primi uomini civilizzati. E questo perché? Perché i sumeri sono state una delle prime popolazioni ad essere spaziali e che quindi hanno avuto un grado di civiltà elevato. Ricordiamo che sono stati i primi a inventare una forma di scrittura, no? E questo testo della creazione ci dice che cosa ci dice? Ci dice che in un primo tempo la terra era abitata da dei minori. E questi dei minori che cosa facevano? Lavoravano e estraevano materiale dal terreno. Non vi dirò a che cosa sembra servisse questo tipo di estrazione, perché poi c'è anche tutta una serie, un filone di studi pseudoscientifici o anche fantascientifici che sfociano nel fantascientifico, che appunto ci dicono che questi lavori di estrazione potessero servire per una sorta di collegamento, per appunto ricavare materiale che aveva delle caratteristiche tali da poter costruire delle navicelle che potessero collegare appunto che potesse collegare la Terra con un pianeta dove abitavano i Neofilim, che sono i giganti, che sono, sembra siano quelli che ci hanno salvato nel corso delle varie epoche storiche da una fine e dalla nostra morte della civiltà. Comunque questi dei minori lavoravano, e vediamo già insomma un punto essenziale, ovvero le divinità che lavorano, insomma risulta strano, no? come inizio di una cosmogonia. Perciò che cosa fanno? Stanchi di lavorare, perché il loro lavoro era duro, si rendono conto che il lavoro era abbastanza pesante, chiamano le divinità maggiori e chiedono di essere esonerati da questo lavoro. E le divinità maggiori esaudiscono questo loro desiderio. In che modo? Creano l'uomo che è il lavoratore primitivo. Anche nel modo di chiamare questo, nel testo sumerico, questo lavoratore primitivo, Avilu, già vediamo che c'è una sorta di affinità e di assonanza con la parola Adamo, che poi l'uomo che è creato dalla terra, no? Significa l'uomo che è creato dalla terra. Perciò la prima forma di lavoro in realtà era un servizio che gli uomini prestavano alle divinità. La prima forma d'adorazione quindi intesa come la intendiamo oggi, è prestazione più o meno coercitiva di lavoro nei confronti delle divinità. È soltanto in un secondo momento, se ci pensate, che quando l'uomo cade per peccato originale, insomma, a seconda delle religioni e delle confessioni religiose che professiamo, soltanto in un secondo momento, quando l'uomo quindi si trova in una situazione terrena e non più edenica, che lavora come il lavoro è visto come castigo che infligge la divinità all'uomo, ma nella sua prima forma, nella forma originaria, è appunto una forma d'adorazione verso la divinità. E anche il testo biblico ci dice questo, perché appunto nel giardino dell'Eden, pieno di frutti, piante di ogni tipo, eccetera, dove l'uomo stava bene, sì, stava bene, però anche lì l'uomo era stato creato per lavorare e coltivare e curare questo giardino. E infatti si dice nel testo biblico che proprio dopo la creazione dell'uomo, che cosa fa il Signore? Il Signore ha la possibilità, avendo tempo libero, di camminare e di godersi la temperatura fresca all'ombra degli alberi del giardino. Quindi l'adorazione, il lavoro come forma di preghiera verso la divinità, che poi è una cosa che riprenderà anche la confessione protestante, no? E il lavoro, oggi sappiamo che il lavoro e il lavorare è una fonte molto importante per l'uomo per una serie diversa di motivi. In primo luogo perché è una maniera per trovare sussistenza, quindi il lato retributivo del lavoro fa sì che l'uomo abbia possibilità di articolare la propria vita secondo certe logiche, ma è anche un modo per conoscersi, quindi è una forma di autoconoscenza. E questo perché? Perché con il lavoro noi ci sperimentiamo, vediamo i nostri limiti, le nostre capacità, qual è il grado delle nostre abilità, delle nostre conoscenze. E quindi è un modo per autoconoscersi e quindi anche per identificarci, perché il lavoro ci dà anche una sorta di potere d'acquisto, appunto, ma anche uno status sociale, e noi veniamo riconosciuti per quello. È un modo attraverso il quale noi organizziamo il nostro tempo lavorativo, ma anche il nostro tempo libero. oggi si lavora sempre di più, il nostro tempo libero rimane sempre meno ed è sempre più scandito anche in base al nostro orario lavorativo. C'è tutta poi una sorta diciamo di rete più o meno amicale attraverso il lavoro che noi sviluppiamo, e quindi insomma anche in questo caso ci organizza il tempo lavorativo, ma non solo, anche quello libero. Però il concetto di lavoro appunto non è sempre stato uguale, identico nel corso della storia, ma la concezione di lavoro e di lavoratore stesso dipendono, in realtà sono appunto relativi al contesto storico geografico di cui stiamo parlando, perché appunto dipendono dalla visione sociale che noi abbiamo del lavoratore e del lavoro, che si è evoluta nel corso della storia. Se infatti pensate alle società tradizionali, pensate alla società greca o romana, il lavoro non era assolutamente visto come un valore, ma era quell'attività che veniva svolta da una parte della società. E qual era questa parte della società? Erano gli schiavi. Erano gli schiavi che non erano proprietari neanche del loro corpo. E in una sorta di spiegazione tautologica, secondo queste civiltà, gli schiavi dovevano lavorare perché erano moralmente inferiori, non erano proprietari del loro corpo. Dovevano lavorare, e proprio perché dovevano lavorare, e questa era la giustificazione della schiavitù, non avevano il tempo per sviluppare le capacità cognitive e morali. Dici, grazie a... se tu mi fai lavorare mi schiavizzi. Questa sorta di spiegazione circolare poi è stata utilizzata, se ci pensate, in tutte le società tradizionali, in tutte le società rigidamente gerarchiche, fino alla fine dell'Ottocento, anche insomma, non parliamo più di schiavitù, ma anche nella nostra nazione. Pensate alle donne, per esempio, che non venivano istruite, che dovevano lavorare, perché si ritenevano inferiori cognitivamente, ed erano essere inferiori cognitivamente, lo risultavano veramente perché non venivano istruite. Cioè, queste spiegazioni circolari tendono in realtà a nascondere una sorta di ideologia molto pesante dietro, che ha un solo fine, quello di mantenere la situazione e uno status quo precedente. Quindi nella situazione, nella società greca e romana anche, il lavoro non era visto in maniera positiva, era un'attività che arrecava vergogna e divideva anche la società negli aristocratici, quindi in quello che veniva definito nel mondo greco kalorka e agathos, che significa appunto l'essere buoni, i migliori, ma anche quindi buoni con capacità, ma anche moralmente, eticamente superiori rispetto agli altri. Dall'altra parte abbiamo detto c'erano gli schiavi. Questa visione poi, in realtà, se ci pensate, è frutto di una visione che potremmo chiamare dualismo antropologico, no? Quando parlo di dualismo antropologico, voi l'avete affrontato, cioè nel senso sapete di che cosa mi riferisco, oppure se ne può parlare un attimo, o lo salto? Parliamone un attimo. Quando dico dualismo antropologico mi riferisco al fatto che nel pensiero, nella tradizione di pensiero occidentale, per lungo tempo c'è stata una cesura, diciamo una sorta di divisione tra la corporeità da una parte e l'anima dall'altra, l'anima o la mente o la... o chi per lei, insomma, comunque o il principio razionale o l'anima, perché poi vengono chiamate in diversi modi, in diversi tempi. Quindi mi riferisco principalmente a Platone, mi riferisco principalmente a Cartesio, alla divisione cartesiana tra res cogitans e res essentia. E lì già vedo sorrisi, quindi si è accesa qualche lucina. Però però ripetendo, cioè, ma un attimo, appunto veniva fatta questa divisione, il res cogitans, che era l'io che ti pensava e che quindi era, creava anche tutta la realtà esterna, e res extensa, che erano tutti i corpi che erano al di fuori della mia mente. E infatti, che cosa fa Cartesio? Tramite il dubbio lui vuole arrivare a una certezza unica, vera, precisa, che possa essere che non possa essere abbattuta. E seguendo questo procedimento, che cosa fa? Elimina tutte le cose di cui tendenzialmente non possiamo essere certi. Eliminando, cioè elimina le percezioni, perché le percezioni sono ingannevoli, perché i nostri sensi il più delle volte possono anche farci sbagliare. Per esempio, pensate al fatto che se noi guardiamo lo stesso oggetto con un'illuminazione diversa, per esempio una foglia che sappiamo essere verde, la vediamo di notte, la vediamo di un altro colore, noi sappiamo che rimane verde, ma in realtà i nostri sensi ci dicono che non è più verde. Quindi dice, i nostri sensi ci ingannano, eliminiamoli. Rimane il nostro corpo, appunto perché fonte delle nostre percezioni, delle nostre esperienze corporee, ci inganna, eliminiamolo. Che cosa rimane? Rimane l'io, rimane la mente. Rimane la mente, che può pensare a se stesse proprio perché è capace di questo dubbio, è capace di questo pensiero, di questa capacità razionale, esiste. Tutto il resto, di tutto il resto possiamo anche dubitare. Quindi quando parlo di dualismo antropologico parlo in realtà di questo, che poi si è evoluto chiaramente perché la capacità razionale, o quello che in Platone per esempio veniva chiamata anima, diventa con Freud eccetera, diventa proprio coscienza di sé, no? Viene chiamata in diversi modi, ma la divisione, diciamo, che viene operata rimane più o meno la stessa. Ma questa divisione a che cosa porta? Cioè, che cosa ha di fondamentale? Ha la logica dell'out-out. In che modo la opera su questa scissione? La opera pensando al corpo come il polo negativo, come il polo da eliminare, perché materiale, terreno, basso, con tutti i suoi istinti, con tutta la sua animalità, che non poteva essere controllato perché comunque c'era sede degli istinti, sede delle emozioni, quindi di cui sfidare. Da una parte quindi rimane il corpo, le emozioni, le percezioni eccetera, dall'altra dell'altro polo, che invece è quello, diciamo, che è stato rivestito, che è stato ricoperto di ogni valore, rimane appunto l'anima o la capacità cognitiva. E appunto questa è una tipica logica out-out che voi conoscete benissimo. Questa divisione antropologica che cosa c'entra con la cosa che diciamo prima del lavoro? C'entra perché il dualismo antropologico qui lo vediamo con la divisione tra, parlavamo, no, della società greca, romana, quindi del schiavi aristocratici. La divisione antropologica qui è inserita nel momento in cui io faccio una divisione netta tra lavoro intellettuale, ovvero gli aristocratici, tra cui, che ne so, per esempio nella civiltà greca, filosofi e guerrieri, soprattutto filosofi, che erano gli unici in grado di poter elaborare un pensiero, una morale che potesse regolare la società in maniera giusta, in maniera saggia, eccetera. Quindi da una parte il lavoro intellettuale, dall'altra gli schiavi, il lavoro manuale. Però qua il lavoro manuale non ha nessuna connotazione positiva. La scorsa volta parlando, il professore parlava del, non so io, parlava del dell'apporto che la ripetizione, che l'esercizio anche manuale ci dà. In questo senso il lavoro manuale non ha nessuna connotazione positiva perché è prettamente coercitivo, perché è pura esecuzione di ordini, che poi siano nel velleitarismo piccoli compiti divisi e parcellizzati o che siano più ampi, più complessi, eccetera, conta poco in questo ambito. Ed è la divisione che Hannah Arendt, una filosofa, fa in Vita Attiva parlando di animal, c'è un cellulare che squilla, no, di animal laborant e homo faber. Che differenza c'è tra questi due diciamo poli? L'animal laborant, secondo la Arendt, è un mero esecutore. Infatti anche la terminologia qui è importante: da una parte c'è l'animal e dall'altra l'homo faber, insomma si dice molto, no, a riguardo. E l'animal laborant è un semplice esecutore di un compito, che sia piccolo, che sia grande, non ci interessa, che però non pensa al processo che è in corso quando svolge quel compito, quando svolge quell'attività, perché a lui non interessa, non sa qual è lo scopo finale del suo lavoro, non sa, esegue. Mentre l'homo faber, dall'altra parte, è colui che elabora mentalmente, sa perché si fa un qualcosa, sa qual è lo scopo di quel processo, eccetera. Noi sappiamo che nella realtà queste distinzioni servono a poco e sono anche abbastanza difficili, no, da riprodurre, da verificare nel reale, perché se ci pensate, l'uomo, abbiamo detto, essere cognitivo, anche nel più piccolo compito ha una capacità di pensiero. Però qui si sottolinea appunto il fatto, la coercizione dell'esecuzione del compito. C'è un esempio che vi volevo fare tra questa divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, che tratta da un libro di Tolstoi, piccolissimo, che si chiama Ivan lo scemo. Non so se qualcuno di voi l'ha letto. Innanzitutto parliamo società 1800 russa, gerarchicamente piramidale. È una sorta di fiaba, nel senso che sia come costruzione narrativa, sia come immagini simboliche che in esse sono inserite, possiamo appunto parlare di una sorta di fiaba. In questa fiaba che cosa si racconta? Si racconta di questo Ivan lo scemo, che appunto è un classico simbolo dell'uomo semplice, infatti contadino, molto ingenuo, per questo preso per stupido, però buono, fondamentalmente buono, e che in un certo modo con il suo lavoro, con il suo duro lavoro manuale, con la sua abilità nel fare le cose e quindi di portare avanti il suo terreno, insomma, e quindi provvedere anche per la famiglia, riusciva a fare sempre andare bene le cose, riusciva con il suo lavoro a far stare unita la famiglia. La famiglia invece era composta da altri due fratelli, uno Taras il Pancione, che era un commerciante, e scusatemi se sottolineo Taras il Pancione, anche qui l'immagine è sorprendente, il fatto della tracotanza, no? Il fatto è proprio l'homo economicus, nel senso che è motivato da alla spinta economica, per questo visto che è illimitata questa spinta economica, ha la pancia grande perché è tracotante. E l'altro invece è un guerriero, anche lì c'è appunto questa sorta di volontà di crescita, però il guerriero ce l'ha nell'espansione dei territori, no? C'è un diavolo che vuole dividere la famiglia di Ivan lo scemo. E si mette lì di buon lavoro anche lui, e cerca tutti scogita tutti i modi possibili per dividere questa famiglia, ma Ivan con il suo duro lavoro non glielo permette. A un certo punto però questo diavolo vuole proprio riuscire nel suo intento, e allora che cosa fa? si trasforma in un vecchio uomo, in un vecchio saggio, e va nel paese di Ivan e gli dice che avrebbe insegnato a lui, ai suoi concittadini, ai suoi fratelli, a lavorare con la testa, perché lavorare con la testa faceva sì che il suo lavoro sarebbe stato molto più produttivo, ma soprattutto non avrebbe faticato come faticava Ivan. Allora che cosa fa per spiegare questo, come si lavorava con la testa? Va in cima ad una torre e comincia a declamare, fa una serie di discorsi. Chiaramente quelli che stavano sotto, che erano tutti contadini, lo guardano così senza capire quello che diceva, e lui continua a parlare, questo diavolo continua a parlare. A un certo punto la gente si stanca, se ne va a casa, ma lui continua imperterrito, parla. A un certo punto però si stanca, chiude gli occhi e si addormenta e cade per le scale di questa torre. Cadendo, rotolando per le scale, il diavolo incomincia a sbattere la testa sui gradini, e arrivato in fondo con la testa tutta emaciata, tutto ematomi eccetera, passa in quel momento Ivan, lo vede rotolare, lo vede tutto graffiato, tutto rovinato, e capisce che è quella la testimonianza del lavoro mentale. Però, visto come era ridotto il diavolo, dice: beh, forse non mi conviene così tanto fare il lavoro di testa, anche a me fare il lavoro mentale, continuerò a lavorare con le mie mani e continuerò a lavorare la terra. E qui la divisione tra, e chiaramente è una favola, ma la divisione qua tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, insomma, a prescindere dal fatto che è molto chiara, perché usa figure semplici, ma dimostra anche il fatto che in una società piramidale, abbiamo detto, come quella russa, il lavoro intellettuale veniva visto come positivo, perché si voleva portare avanti appunto uno stato di cose che era profondamente ingiusto, perché la produttività di quel lavoro mentale, che in realtà era profondamente irreale, il paese era mandato avanti dal lavoro manuale dei campi, dei contadini. Ed è questa la sorta di riproduzione, diciamo, di questa visione, di questo dualismo antropologico che perdura per svariati secoli. La visione sociale del lavoro incomincia ad essere vista positivamente dopo il Medioevo, e con la riforma protestante. E perché cambia un po' la visione del lavoro? Perché durante la riforma protestante subentra la cosiddetta etica del lavoro con Calvino. Parliamo un po' della riforma protestante. Quali sono le caratteristiche innovative che porta questa confessione religiosa? Innanzitutto c'è una sorta di sottolineatura dell'importanza dell'individuo. E questo perché? Perché la riforma protestante, se ci pensate, nasce con la volontà di frapporsi e di interrompere l'autorità del Papa, e l'autorità ecclesiastica in ambito religioso. Infatti, mentre per i cristiani, secondo il cristianesimo, l'uomo è un peccatore e, diciamo, può vivere la sua religiosità in maniera indiretta, nel senso che deve essere sempre mediata da una figura ecclesiastica, che sia il Papa, che sia il piccolo sacerdote di paese, secondo la riforma protestante questo poteva essere evitato con la lettura dei testi del singolo e con, diciamo, con la preghiera intima, eccetera. Quindi c'era un rapporto più diretto con Dio, ma c'era anche una sottolineatura dell'importanza dell'individuo, comunque della sua del suo peso, no? Soprattutto nel viversi la propria religione. D'altra parte, però, c'è anche il tema della predestinazione, che invece questa sottolineatura dell'importanza dell'uomo in un certo qual senso la fa spostare. E perché? Perché il tema della predestinazione, la teoria della predestinazione ci dice che in fin dei conti che l'uomo è una nullità, che Dio è l'unico Signore, che Dio che sceglie in precedenza ciò che noi possiamo, insomma, ciò che se noi potremmo essere salvi o meno, decidere la nostra salvezza attraverso la grazia, no? Attraverso la grazia che è un dono però divino. E che quindi non solo è scelto in precedenza, ma viene scelto, questa scelta viene effettuata a prescindere dalla nostra bontà o meno, dalla nostra bontà delle azioni. Le azioni quindi hanno un peso relativo sulla scelta divina. Però cosa succede? Il protestante, mentre aspetta la grazia divina, per forte di cose ha una tendenza a vedere ogni singolo segno all'interno della sua vita di questa grazia divina, nel senso che la domanda è talmente tanto grande, talmente tanto seria, talmente tanto sentita dal religioso, che io devo sapere, devo avere qualche anticipazione, e quindi per forza di cose mentre vivo dovrò cercare qualche segno del fatto che Dio mi voglia bene o meno, che Dio abbia scelto una vita buona o meno per me, che Dio abbia scelto che io sia salvo o meno nel futuro, nella vita ultraterrena. E allora mentre aspetta, che cosa fa? Organizza il suo tempo e la sua vita in una maniera disciplinata, in una maniera appunto si parla di autodisciplina, no? E di autoregolazione del tempo, una vita metodica che è completamente dedita al lavoro. È infatti qui che il lavoro diventa una forma di preghiera verso Dio, perché non solo attraverso il lavoro, attraverso lo sforzo costante, noi ci manteniamo lontani dalle tentazioni, ma attraverso il lavoro noi possiamo anche sviluppare tutti quei temi che possono farci sentire salvi. E Weber, a tale proposito, nel suo testo, nell'Etica Protestante, parla di asceta intramondana. L'asceta intramondana è appunto questa questa combinazione tra metodica di vita e quindi tra autoregolazione, insomma, sottolineatura del lavoro e volontà di rifuggire le tentazioni terrene. Ed è lo stesso Weber che ci dice che l'ascesa intramondana, quindi le caratteristiche che porta il protestantesimo, sono quelle che fanno parte della nascita, cioè fanno parte della mentalità capitalistica. Della mentalità capitalistica, e che quindi porteranno allo svilupparsi di tutta una serie di fenomeni, capitalismo prima di un certo tipo, dove il denaro viene risparmiato, dove il bene terreno non è visto così di buon occhio, ad un capitalismo che poi è più esasperato e che conosciamo già meglio. Che dicevo? Della scelta intramondana di Weber. È proprio qui con l'etica, appunto, c'è un'etica del lavoro abbastanza spinta, no? Con il protestantesimo, con Calvino, eccetera. Ed è proprio qui che il lavoro diviene simbolo di produttività, dell'uomo produttivo. L'uomo produttivo però è anche l'uomo religioso, c'è una sorta di combinazione, no? Tra i due piani, perché l'uomo che costantemente, no? Impegnato nel suo lavoro è un uomo, appunto, che sicuramente sarà più lontano rispetto al fannullone dalle tentazioni terrene, e sarà un uomo che invece è tutto concentrato su se stesso, e che l'uomo che Tennet nel libro chiama l'uomo motivato internamente, no? l'uomo motivato internamente è colui che lavora instancabilmente, ma che non si gode i frutti del proprio lavoro, perché è subito impegnato nella meta successiva. L'uomo motivato internamente però non sarà mai felice, perché tende ad essere schiacciato dal peso sia della pressione della società, ma anche diciamo di una pressione che è più verticale, che è quella divina, no? Perché l'importanza per l'uomo motivato internamente qual è? È quella di continuamente dimostrare il proprio valore, dimostrare il proprio lavoro, valore attraverso il lavoro, attraverso il suo lavoro. Io ho l'idea di aver dimenticato qualcosa mentre dicevo di Weber, ma probabilmente poi mi ritornerà in mente. Dicevamo appunto del fatto che c'è stata un'evoluzione, no, nella visione sociale del lavoro, e che con l'etica protestante, con la riforma protestante, con la confessione calvinista e protestante, il lavoro diviene, si ha una visione del lavoro, diciamo, positiva. Aumentano anche, in seguito a questa cosa, aumentano anche le persone che lavorano, il numero delle persone che lavorano, perché il lavorare non è più un motivo di vergogna, no? L'unica voce singola ed esclusa nella civiltà greca che ci anticipa questa cosa è Esiodo, nelle Opere e Giorni, di cui si parla anche nel libro di Sennet, perché Esiodo ci dice che in realtà non è il lavoro che porta la vergogna all'uomo, ma è l'ozio, perché l'ozio appunto genera tracotanza, violenza, e ritorniamo a Tarassi il Pancione, no? L'altra tappa successiva importante è la rivoluzione industriale, quindi la seconda metà del Settecento. Anche qui, questa è una tappa importante, perché anche qui si modifica radicalmente la visione del lavoro e del lavorare. I tre fenomeni importanti che portano alla rivoluzione industriale sono fondamentali per farci vedere come cambia la visione del lavoratore. Questi tre fenomeni sono l'invenzione della macchina a vapore, che depressa fondamentalmente il lavoro manuale dell'uomo perché l'energia umana era prima l'unica utilizzata, mentre adesso viene sostituita. Il filatoio meccanico, anch'esso che sminuisce la capacità e le abilità tecniche del lavoratore. Pensate all'artigiano che faceva tutto quanto singolarmente, che faceva tutto quanto manualmente. Pensate poi al filatoio che è stata la prima insomma tappa di una lunga serie di meccanicizzazione del lavoro che dequalifica altamente il lavoratore. E l'ultima è la concezione utilitaristica dell'uomo, che dipende poi dalle prime due, e l'avevamo già accennata la scorsa volta, quando dicevamo appunto che il lavoratore viene visto come quell'individuo che tende a rifuggire la fatica ed è motivato soltanto dalla retribuzione economica, che è poi la visione che sta dietro anche al modello tesoristico, no? Dell'organizzazione. Questo homo economicus, appunto, proprio perché era stimolato soltanto da retribuzioni economiche, ma aveva l'unico, era un essere instabile che doveva essere controllato, e che poteva essere sviato dall'essere più produttivo esclusivamente dalla fatica del suo lavoro, e quindi questa fatica doveva essere controllata. Ed è infatti con la rivoluzione industriale e con questa concezione del lavoratore che si fanno i primi studi sul lavoratore, sul lavoro, sul modo di lavorare. Nasce tutta una sorta di studi, per esempio i più importanti tra quali sono quelli di psicotecnica, che vogliono appunto analizzare il lavoro umano, però ha uno scopo, ovvero quello di diminuire la fatica e di aumentare la produttività dell'uomo. Prima di ricominciare, è tutto chiaro fin qua? Volete qualcosa, non avete capito qualcosa, volete che riparli di... Tutto chiaro? Ok. Eravamo arrivati alla rivoluzione industriale, no? Allora, parlando della rivoluzione industriale, diciamo che questo fenomeno, evolvendosi nel tempo, porta poi a, diciamo, a dei tempi maturi per l'inserimento di un'organizzazione del lavoro che sia più razionale, più scientifica. E questo, in questo caso si inserisce in modo perfetto, no, il modello tayloristico. E questo perché? Perché soprattutto la società americana, in questo periodo è una società in rapida espansione, dove c'è una richiesta enorme di beni e di prodotti, c'è la presenza di risorse, e quindi appunto c'è bisogno di una produzione industriale che sia fatta su larga scala di prodotti anche identici, ma che proprio perché fatti su larga scala possano abbassare i prezzi. E a tale proposito appunto Frederick Taylor sviluppa questo modello di organizzazione lavorativa che viene definita appunto un tipo di organizzazione scientifica del lavoro. Perché scientifica? Perché si basa su metodi altamente razionali, quantitativi, perché per raggiungere l'obiettivo, che è quello appunto di aumentare la produzione, fa sì che diciamo si possa dividere all'interno della linea produttiva il lavoro e che venga diviso in parti e in compiti estremamente piccoli e precisi per far sì che appunto l'azienda abbia una velocità diversa da quella passata. E lui come fa arrivare a determinare qual è il, diciamo, la via più diretta per arrivare ad eseguire un compito e quindi a produrre un bene? Tramite quella che viene definita One Best Way, ovvero analizza, dividendo una mansione intera in compiti minimi, e nei tempi, e per ogni micro gesto c'è un tempo stabilito che viene dato appunto attraverso il provare, attraverso tentativi pratici che ci dicono che per fare una determinata attività io posso eseguirla in tantissimi modi, ma il più strategico, il più diretto, il più veloce è soltanto uno, per esempio nell'utilizzare ero in un'azienda di carbone per estrarre il carbone, quindi se utilizzo diciamo degli strumenti idonei per un materiale pesante ed altri per un materiale più leggero, io avrò la capacità di recuperare una maggiore quantità di materiale con il meno sforzo, lo farò in meno tempo. Sì, questo è un modello tayloristico che poi sappiamo che viene proprio per la sua organizzazione scientifica, per la sua organizzazione strategica, proprio perché migliore rispetto a tutti gli altri passati e quindi più produttivo, viene assimilato da molte aziende. tra cui la più importante è la Ford. La Ford però, e quindi il Fordismo in generale, non è una degenerazione del modello tayloristico, ma è una esasperazione della sua scientificità e razionalità. Il modello tayloristico appunto si basa, abbiamo detto, sulla one best way, quindi su micro tempi e micro gesti che vengono impartiti, che vengono diciamo ordinati al lavoratore. Dimmi. Sì. Sì, la catena di montaggio, dove ognuno ha il suo compito specifico, un piccolo compito che deve essere eseguito non come te pare, ma soltanto in quel modo, perché soltanto nella maniera in cui ti dico io può essere realizzato in una maniera che sia efficiente per raggiungere l'obiettivo, che è quello poi economicistico, perché è appunto il minor sforzo per raggiungere il massimo risultato in termini quantitativi. E lì perché parliamo di metodo scientifico, perché parliamo di razionalizzazione, lo vedremo anche poi, è proprio per questo, perché si basa tutto quanto, tutta l'organizzazione tayloristica e del suo modello si basa su un piano che è prettamente quantitativo, e appunto parliamo di economicismo proprio per questo, perché vuole arrivare ad un obiettivo che è poi insomma specifico, anche dichiarato. A differenza del modello tayloristico, questa è una parentesi che faccio breve, a differenza del modello tayloristico se ne sviluppano in altri contesti geografici diversi, no? Altri modelli. E questo perché? Perché per esempio in Giappone il modello dell'onismo, che poi viene utilizzato nella Toyota, e quindi viene anche chiamato toyotismo, ha sia dei presupposti che sono dati dal contesto geografico diversi, quindi ha delle richieste diverse, nasce da richieste della società che sono diverse da quella americana in cui si sviluppa il tayloristico, ma che cerca anche in un qualche modo di superare alcuni limiti dell'azienda fordista. In Giappone c'è già una saturazione del mercato, perché ci sono piccole aziende che producono, in questo caso parliamo di automobili perché Fordismo e Toyotismo, che producono già diverse macchine, quindi prodotti diversificati, quindi se c'è un mercato saturato, perciò e scarse risorse, perciò che cosa è necessario fare in quel contesto geografico? È necessario produrre prodotti diversificati in piccole quantità o nelle quantità richieste. Invece abbiamo visto che in America c'era bisogno di una produzione che fosse su larga scala di prodotti identici. E l'onismo, cioè il toyotismo, a che cosa pensa? Pensa sempre ad una linea produttiva con una divisione del lavoro, ma nella quale il lavoratore non è diciamo specifico per una singola attività, ma viene a rotazione, viene impiegato in diverse attività, e questo richiede a quel lavoratore competenze diverse. E quindi se nel modello tayloristico possiamo parlare di dequalificazione del lavoratore, nel modello del toyotismo no, o perlomeno in una percentuale molto minore, perché venivano richieste diverse competenze a quel lavoratore che aveva anche l'obbligo, che aveva anche l'onere di effettuare un controllo su tutte le fasi che lui svolgeva. Questo che cosa rende possibile? Rende possibile un'azienda che in realtà è più snella, rende possibile il concetto di qualità totale, che viene effettuata però su tutta la linea e che a prescindere da una persona che è preposta per quel ruolo, una persona unica che viene insomma impiegata per il controllo della qualità. Ed è un modello, quello giapponese, che inoltre fa sì che tra diciamo, collaboratori, tra impiegati e la parte manageriale ci sia una collaborazione diretta nella, nella possibilità di trovare maniere più efficaci per lavorare. Quindi viene richiesta una partecipazione attiva da parte degli operai. Questo non viene fatto assolutamente nel modello dell'oristico, perché c'è una divisione netta tra lavoro intellettuale e lavoro manuale. C'è una parte manageriale, che è quella che appunto sceglie quale deve essere la linea produttiva, quale devono essere le attività da svolgere, quale deve essere la divisione dei compiti, eccetera, quale deve essere la divisione dei tempi, eccetera. Mentre c'è tutta la parte, ci sono tutti gli operai che invece eseguono soltanto, eseguono quella piccola parte di compito che deve fare, che ha l'obiettivo di non far pensare il lavoratore quando svolge quel compito, perché deve essere un compito estremamente semplice, estremamente rapido ma ripetuto. Quando parliamo di questo effetto, no, del lavoro sul lavoratore, di questa attività ripetitiva sul lavoratore, parliamo di routinizzazione. Routinizzazione. Sì. E a che cosa porta? Porta a un esasperato, cioè in realtà la routinizzazione che cosa è? Un esasperato perdurare della stessa attività, e che ha diverse visioni al suo interno, nel senso che nella seconda metà del Settecento il lavoro ripetitivo non da tutti veniva visto in maniera negativa. Ma anche nell'esperienza reale noi sappiamo che la ripetizione non è di per sé negativa, perché a noi è fondamentale. Ma cominciamo da quella del lavoro. Ci sono due autorità in merito che hanno delle visioni differenti per quanto riguarda la routinizzazione. Da una parte c'è Diderot, che è scritto l'enciclopedia, no? E dall'altra Smith, Ricchezza delle Nazioni, Fabbrica degli Stili, eccetera, eccetera. Mentre per Diderot la routinizzazione, quindi la ripetizione di un compito, era vista in maniera positiva, perché comunque faceva sì che si arrivasse ad una conoscenza, ad un approfondimento di quel compito, no? E quindi ad una conoscenza specifica, settoriale, ma che ci rendeva proprietari di quella competenza. Per Smith invece la routinizzazione porta ad una morte dello spirito. Qual è la differenza? La differenza è il termine di riferimento, che secondo me è essenziale, nel senso che se noi parliamo di un'azienda come quelle che venivano raffigurate all'interno dell'enciclopedia, parliamo di una organizzazione in cui c'è sì la divisione del lavoro, vero? C'è sì l'esecuzione ripetitiva da parte del singolo lavoratore, ma c'è una sorta di di armonizzazione tra le parti, per cui più si ha abilità, capacità tecnica, ma anche creatività, più si riesce a creare una sorta di danza per la quale tutti i movimenti, no, all'interno dell'azienda sono perfetti, sono armonici e funzionali. Ma c'è una sorta di libertà che viene data al singolo lavoratore, c'è una sorta di spazio per l'inserimento della creatività, cosa che invece tende a scomparire nel fordismo e nel modello dell'oristico. Perché Smith appunto parla proprio di questo, del fatto che l'esecuzione di un singolo compito, di un piccolo compito, sotto lo stretto controllo e il rigido controllo da parte di supervisori, il controllo che poi veniva abbinato a una visione negativa del lavoratore, perché lo vedeva appunto come, come quell'essere instabile che doveva essere controllato, ma che funzionava per premi e punizioni, un po' come per il condizionamento operante di Skinner, no? Quindi se tu fai bene quella cosa io ti do l'aumento di stipendio, ti do qualcosa in più, se invece non la segui come ti dico io, ci sono le punizioni. Perciò annulla il fatto che facendo un piccolo compito io perdo il senso del tutto, mentre l'artigiano che singolarmente produce un bene riesce a immettere in tutto il processo la sua capacità cognitiva, le sue abilità tecniche per raggiungere la perfezione, no? Nella realizzazione di quel prodotto. Quando io non conosco più neanche come si crea, qual è tutto il processo e come si crea alla fine quel bene, io perdo un po' il senso del mio lavoro, perché il senso del mio lavoro non può essere dato fondamentalmente dall'eseguire la stessa semplice e stupida azione per tutto il giorno, per tutti i giorni della mia vita.
Posso fare un momento?
Come no?
Volevo farmi presente, visto che ho visto qualcuno che stava leggendo i testi poteri, che formalmente, questa è esattamente la critica che fanno al conoscere il tecnicismo. Fateci caso, da una parte abbiamo detto che il lavoratore che fa un solo piccolo compito perde di vista il tutto che è il processo lavorativo. Dall'altra Morenci dice, se tu ti specializzi in un solo campo dello scibile, perdi di vista l'utilizzo del tuo sapere dal punto di vista del sapere di vita, del sapere di istruzione, che è esattamente la stessa cosa. Cioè, di fatto noi ci troviamo in un clima di taylorismo culturale e intellettuale, è quello che dice Morin quando critica l'intelligenza cieca e tutto l'insieme dei paradigmi dello disgiuntivi, l'out-out e tutto quello che c'è nella fase iniziale del libro. È esattamente quello che dicono i critici del taylorismo, però riportato sulla scala della produzione intellettuale, perché di fatto poi non è scritto da nessuna parte che il modus operandi che viene riservato ai colletti blu poi non tracimi e diventa lo stesso che applicano i colletti bianchi. È proprio la prassi che è sbagliata. A qualsiasi cosa tu applichi è una prassi che porta a questo, cioè a perdere di vista l'insieme delle cose nelle quali tu stai operando. Laddove un sapere che serve per la vita è un sapere nel quale tu sai benissimo perché quello che stai sapendo ti serve in generale.
Okay. E se da una parte appunto c'è Morin, dall'altra c'è Anthony Giddens che invece appunto fa una sorta di elogio, riprendendo Diderot, dell'abitudine e dell'azione ripetitiva, però riportata piuttosto su una prassi del quotidiano, nel senso che come esseri umani noi sperimentiamo nuovi modi di agire soltanto quando abbiamo consolidato un certo modo di operare e quindi siamo in grado di mettere in quella competenza che abbiamo raggiunto in maniera creativa degli aggiustamenti per far sì che sia appunto più efficiente l'intera operazione. Però anche a livello proprio modi di socializzare, noi funzioniamo per ripetizioni. Pensate a che cosa può significare per noi dover cominciare sempre da zero, no? Ogni giorno come se non avessimo nessuna conoscenza, nessuna competenza del modo anche di parlare con le persone, del modo, cioè se io stabilisco un contatto con una persona, so che ha determinate caratteristiche, quindi parlo con lei in un determinato modo perché so che con lei è più efficace quel modo. Se dovessi dimenticarmi tutto ogni giorno e dovessi ripartire sempre da zero, sarebbe frustrante. E non sarebbe neanche pensabile per noi. Quindi una sorta di valorizzazione dell'abitudine, della ripetizione può essere sicuramente fatta. Noi sappiamo che è così e la critica è pacifica quando ci riferiamo a un'organizzazione lavorativa fordista, in cui appunto non c'è il minimo controllo da parte del lavoratore, non c'è la minima libertà, c'è una coercizione che schiaccia. il sistema terroristico e diciamo, la sua rappresentazione nell'azienda fordista viene poi ripresa, diciamo, sotto il pensiero, sotto il punto di vista sociologico, da Weber, quando parla di burocratizzazione. Burocratizzazione lui si riferisce appunto a quel processo generale di razionalizzazione che scaturisce dalla nascita della mentalità capitalistica e quindi a sua volta dalla mentalità protestante, abbiamo visto, no? La burocratizzazione, la razionalizzazione, secondo lui, è appunto questa abilità da parte dell'uomo di aumentare l'efficienza nel modo di agire, immettendo una logica che è prettamente razionale e che quindi ci porta diretta allo scopo. Soltanto che quando questo modello pervade tutta la nostra esistenza e pervade anche modelli di organizzazione che non sono soltanto industriali ma che si riferiscono anche ai diversi livelli di istituzione, e quindi parliamo di burocrazia, vediamo che ci sono alcuni limiti. E quali sono questi limiti? Il fatto che l'estrema razionalizzazione porta ad una eliminazione di tutta una parte, di tutta quella componente che non è razionale ma che è fondamentale per l'essere umano e che quindi porta ad avere relazioni di tipo prettamente calcolativo, utilitaristico. La burocrazia non è nient'altro che questa, è un'organizzazione scientifica del modo di lavorare. È un'organizzazione al cui interno ci sono regole precise, regole per ogni cosa da eseguire, per ogni compito da eseguire. Esiste una divisione netta del lavoro. Dimmi, avrei alzato la mano? Ah, no. Esiste una divisione netta del lavoro, esiste quindi una divisione dei compiti, esiste una gerarchia per cui c'è un controllo a tutti i livelli, ovvero il più piccolo e il più grande, il controllo più piccolo e così via. C'è una sorta di iper, appunto, razionalizzazione che però chiaramente ha una serie di limiti. Nella burocratizzazione Weber ci dice che il tipo di potere che esiste e il tipo di legittimazione dell'autorità della gerarchia che è stato tra di noi, cioè del livello che è stato tra di noi, avviene su base razionale o legale. Weber in realtà fa una differenziazione, ci dice che ci sono tre modi di legittimare un'autorità, un capo. Uno è appunto questo razionale legale, che non è nient'altro che una legittimazione di tipo legislativo, diciamo, cioè è data da una serie di norme esistenti che quindi sono coercitive da questo punto di vista. Sono coercitive da un punto di vista legale e quindi io so che ho un capo e che devo fare le cose che mi dice il mio capo, perché altrimenti incorro in sanzioni o comunque, insomma, non rispetto quelle norme. Poi ci sono altri due tipi di legittimazione dell'autorità, una che è di tipo tradizionale. L'autorità tradizionale non è nient'altro che una sorta di legittimazione che è data dall'abitudine. Dall'abitudine l'esempio più chiaro che si può fare è il passaggio di cariche, di nomine, di titoli, come per esempio nel periodo romano, tra padre e figlio, quindi per, diciamo, era una sorta di era una sorta di legittimazione che avveniva con un passaggio piuttosto caratteristiche scritte, mi viene da dire. Mentre l'altro è quello di tipo carismatico. L'autorità di tipo carismatico invece si fonda sulle capacità della singola persona, sulle capacità della singola persona e quindi sulla sua sul suo modo di fare, sulle sue abilità, si parla di leader, no? Ci viene in mente il leader. E oggi ci dice Tennet che a differenza del modello tayloristico in cui appunto chiaramente della burocrazia, no? In cui il tipo di legittimazione avveniva su una base razionale, oggi con i gruppi di lavoro, con questa enfasi dell'etica, di un'etica collettivista, no? C'è una legittimazione che invece di tipo vuole essere di tipo carismatico, e questo ha tutte delle ricadute pesanti sulla psicologia individuale del lavoratore. E questo perché? Perché se io so che devo dare retta al mio capo perché ci sono delle norme specifiche che mi dicono di dargli retta, vabbè, gli do retta, basta. Se invece io all'interno di un gruppo di lavoro che sappiamo funziona per progetti e quindi funziona su un breve termine, no? Io devo essere coinvolta in quel progetto, in quel breve periodo, ma Sennett ci dice che in questa dinamica di gruppo esiste in realtà una finzione di fondo. Lui la chiama commedia, no? Diciamo dell'organizzazione, del modo di organizzare il lavoro. E questo perché? Perché per aumentare la produttività in realtà si fa passare appunto il capo non come il capo, ma come una sorta di uomo al nostro pari con cui dobbiamo collaborare e lavorare insieme. E così come i nostri colleghi non vengono non vogliono essere fatti percepire dai lavoratori come coloro che potrebbero essere nemici perché noi dobbiamo dimostrare il nostro valore, ma invece dobbiamo collaborare con loro perché se è un lavoro di gruppo non dobbiamo dimostrare individualmente il nostro valore, ma lo dobbiamo dimostrare a livello collettivo. Far sì che ci sia appunto questo, si parli di leader piuttosto che di capo, significa che io devo credere nelle qualità del mio capo, o anzi del mio leader, e si presuppone che lui le abbia. A parte che c'è una finzione di fondo.
Perché se no nel lavoro sarebbe molto meglio. Cioè, se io devo lavorare col capo nel quale credo, cioè, penso sia una persona...
Presuppone che io creda in lui. No. Cioè, nel senso, anche lì è una finzione, capisci? A prescindere dal fatto che se tu mi parli di leader, io, cioè, ti può anche capitare la volta buona che ti capita appunto il leader con capacità e
allora lì lavoro meglio.
Se ti capita e lavori bene. Se ti capita invece quello che non ce le ha e invece tu lo devi pensare?
Non sono nella terza opzione, sta nella prima rispetto del capo per non incorrere le intenzioni. Cioè non lo credo.
Sì, ho capito, ma il fatto che durante tutto l'arco della giornata ci passi il fatto che sia un leader e non un capo, che sia un tuo compagno che però ha più capacità di te, cioè, sulla tua psiche insomma ti influenza.
Non dovrebbe interessarti perché per il modello di management scientifico non dovresti portare le tue emozioni, i tuoi sentimenti all'interno del tuo lavoro, quindi non dovresti nemmeno
ma noi sappiamo anche che non può essere così.
Sì, però dico, secondo me è non si voleva nemmeno il problema di
no.
Questa funzione che poteva avere il lavoratore.
Sì, no, ma Weber comunque dice che ci sono dei limiti nella burocratizzazione, infatti lui dice parla di spersonalizzazione, parla di dei limiti impliciti nel fatto appunto di esasperare questo lato del razionale, e a livello di rapporto poi si vede, perché lui parla di rapporti che sono esclusivamente basati su un calcolo, sull'utilitarismo. No? Bla bla bla. E infatti diciamo, parlavamo appunto di razionalizzazione eccetera, sappiamo benissimo che queste organizzazioni hanno dei limiti, cioè, lo possiamo capire da soli, insomma, che hanno una serie di limiti, però allora l'organizzazione non solo era quella ma era anche la più produttiva, perciò andava bene così. è soltanto in un secondo momento, con la nascita, diciamo, della scuola delle relazioni umane, no? Di cui abbiamo accennato l'altra volta, perché abbiamo parlato degli esperimenti di Maio. Ve li ricordate? Di Maio, dell'effetto autor. Allora, diciamo che si arriva ad un punto in cui sono talmente tante evidenti i limiti dell'impostazione razionalista, del modello taylorista, e della sua applicazione nell'organizzazione fordista, che diventa evidente che il lavoratore non può essere motivato soltanto da elementi economici, che il lavoratore non agisce soltanto per razionalmente, quindi per raggiungere uno scopo che è razionale, non elimina completamente i rapporti umani all'interno dell'azienda, eccetera. Tutti questi limiti, ovvero tutte queste, diciamo, cose taciute dai modelli preesistenti, vengono scoperti, anche se casualmente, da Maio, che ci dice appunto di come la motivazione dei lavoratori sia data soprattutto da fattori sociali, cioè nel senso il fatto di avere un buon rapporto con i colleghi e con i supervisori, che sono i cosiddetti supervisori amichevoli, fa sì che io renda di più, perché mi sento più motivato. Cioè, il concetto centrale è la motivazione al lavoro, non solo l'attaccamento verso il proprio lavoro e la propria attività, ma la motivazione. Se io sono motivato, non solo perché mi danno più soldi se produco di più, ma per tutta una serie di motivi che sono i cosiddetti motivi intrinseci, io produco di più. La divisione è tra motivazione estrinseca e motivazione intrinseca. Si parla di motivazione estrinseca quando appunto parliamo di fattori principalmente retributivi, no? E quindi che vengono, sono l'output della nostra attività lavorativa, della nostra mansione, mentre parliamo di motivazione intrinseca quando la motivazione è interna alla mia stessa attività, e che quindi può essere appunto la possibilità di sviluppare capacità e conoscenza attraverso lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, quella di aumentare il mio status, quella di ottenere la mia realizzazione personale, eccetera eccetera. Ci sono appunto tutta una serie di studi che ci dicono che è importante far sì che l'attività stessa diventi motivante, per far sì che il lavoratore produca di più. E vengono anche fatte tutta una serie di studi sulla differenza che esiste tra gli individui e tra la loro soddisfazione lavorativa. Nel senso che se prima nel modello tayloristico la domanda non si poneva, nel senso che era facile rispondere alla domanda, perché se penso che il lavoratore sia motivato soltanto dai soldi, comunque dal lato economico, basta che io continui a pagarlo e basta, finisce lì. Tra l'altro creando un effetto di autoprofezia che si adempie, perché se io penso quella cosa del lavoratore e svolgo, cioè nel senso organizzo l'attività lavorativa in un certo modo, va a finire che il lavoratore, chiaramente non avendo un'attività motivante in sé, sarà motivato dalla retribuzione. È chiaro che
poi possiamo dire che è ormai non si fa più magari il lavoro di quale ci sentiamo motivati, non si fa più che altro il lavoro che ci permette di avere un guadagno, non si pensa più, secondo me, al giorno d'oggi si lavora e chiede al mondo di fare ciò che fa e quindi motivato nel fare ciò, quello che realmente fa,
ma il professore si potrebbe dire no. Nel senso che lui ti diceva, no? Cioè, nel senso che dipende, la questione è un pochettino più complessa. È vero che in una situazione di crisi tendiamo chiaramente ad essere più sensibili verso un certo tipo di argomento, cioè quello economico. Però l'attività lavorativa continua ad avere tutta una serie di fattori e di variabili al di là del lato economico che ci rendono motivati e che ci spingono ad andare avanti. Lo stesso Weber, quando inseriva il concetto di Beruf, avrebbe detto il contrario. Lo so che tu stai parlando della situazione attuale, però
no,
però vedi, per esempio, voi siete nella condizione per dire il contrario, nel senso che voi siete lavoratori, perché secondo me lo studio e la frequentazione dell'università è un lavoro, perché c'è tutta un'attività dura e pesante, se fatta bene chiaramente, però quindi è un lavoro, perché poi dipende anche da uno come concepisce il lavoro, cioè. Però il vostro è un lavoro, ma non siete retribuiti, anzi si mette pure parecchie di solito.
Per esempio, sì,
anche la storia dei sogni è pesante come cosa, nel senso che anche la cosa dell'ambizione
è che dopo lì secondo me vanno anche a combattere dei discorsi, nel senso di quanto è più importante il sogno del lavoro o il sogno di avere una casa, una vita, una famiglia. Allora lì metti sul piano, ok, rinuncio al lavoro che mi piace a patto di avere uno stipendio. Poi dopo magari negli anni non sarà.
Sì, ma infatti o non lo fai per tutta la vita o
non è facile sul piatto della bilancia, ma il discorso che è nato l'altra volta del lavoro.
Ma anche lo stesso discorso che facevate la scorsa volta quando dicevate io faccio l'università perché voglio diventare, perché voglio fare, perché quel diventare mi porta a guadagnare quel tot. Cioè, a prescindere dal fatto che io non ho mai considerato, non ho mai considerato con il lavoro che dimmi. A prescindere dal fatto che io non ho mai considerato l'università in questo modo, ma vabbè, insomma, ognuno c'ha modi di ragionare sull'argomento. Il fatto, cioè, c'è anche una sorta di pressione sociale per quanto riguarda i modelli, no? O per il lavoro che dovremmo seguire, cioè nel senso. La scorsa volta il professore mi diceva: io se non avessi fatto il professore avrei quasi sicuramente fatto il magazziniere? Magazziniere. Cioè, magazziniere oggi non te lo direbbe nessuno a parte lui che vuole fare il mio sogno è diventare magazziniere. Non te lo dice nessuno, voglio diventare idraulico. E l'idraulico guadagna un sacco di soldi. E questo perché c'è una pressione dei modelli sociali del lavoratore, del lavoro che ti deve. Che si deve fare, ma non sono io. Allora ci sono le luci che cadono rischiano di cadere dall'alto, ci sono dei punti che mi rischiano, non so, io ho l'ansia da sola, capito? C'è una forte pressione da parte della società. Se ci pensate, lo stesso potere d'acquisto, no, che c'ha un salario di un determinato lavoro funziona così, funziona in base a quanto la società percepisce utile quel tuo lavoro, perciò il medico che salva le vite di solito guadagna molto bene, e così via. Ma sì,
no, dico sempre a vedere che poi le forze dell'ordine guadagnano.
Quanto guadagna?
Le forze dell'ordine guadagnano molto bene. No,
ma, chieditelo perché, scusa.
Perché?
Ah, evidentemente la visione dell'utilità, non lo so, della forza dell'ordine.
Magari le forze dell'ordine laureate che sono girati con la propria andare in colonnello in generale, guadagnano quasi comportarsi quando un medico. Mm-hmm. Perché? Perché magari sono laureate come lo può essere un medico.
Dice, infatti c'è anche tutto
il carabiniere che ha il diploma o la terza media va a guadagnare di meno, perché tutto, cioè la società moderna ormai è basata sul titolo di studi che hai anche. Quello che
no,
questo già
è un cane che si morde, che si morde da solo.
Aspetta, però questo già sarebbe una cosa intelligente, perché un laureato che è più di grado ha delle responsabilità
maggiori,
molto molto grandi,
come un infermiere o un medico,
cioè ha delle responsabilità,
sì, ma...
una gestione molto più importante di, anche di poi alla fine ci si dobbiamo andare a farà di chi ha l'ultima parola del capo, è giusto, però la responsabilità è di chi sta sopra,
diciamo.
Però ripeto, ci sono dei lavori che secondo me sono un sacco considerati importanti dalla società, dalle persone, però non retribuiti, non...
Sì, ci sono tutta una serie di discorsi da fare, perché insomma la cosa è complessa, molto complessa, perché capisci che entrano in gioco tanti fattori, no? E poi comunque è abbastanza circolare come cosa, nel senso che vengono retribuiti di più i lavori che presuppongono una laurea, però a sua volta il fatto che appunto molti siano spinti a laurearsi fa sì che si dequalifichi il titolo di studio, e perciò ci sia di conseguenza anche una ricaduta sul, per non parlare del fatto che in mettere in questi modelli, no, d'eccellenza, del lavoro, fa sì che molte persone cambino magari la propria aspirazione e quindi si conformino ai modelli che ci vengono dati, però che poi si ritrovino con in mano niente, nel senso che comunque ci sono un tot di posti per determinati ruoli, no, che possono essere ricoperti, e noi oggi siamo in esubero in tanti campi. Quasi tutti, vabbè, ma ce ne sono alcuni di più di altri. E quindi parlavamo appunto dei limiti.
Beruf di Weber.
Sì, parlavamo del Beruf di Weber, che non è nient'altro che questo. Il Beruf è un termine tedesco che significa vocazione.